Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Siamo qua, ciao Chiara.
Ben ritrovati, ciao Federico, ciao a tutti.
Da che cosa cominciamo oggi?
Cominciamo da ciò che accadde 24 ore fa circa, ma 40 anni fa. Cioè cerchiamo di ripercorrere il terremoto del Friuli quando si registrò la scossa, ovviamente a nostro modo facendolo un po' dalla parte del sismografo e del sismologo.
E poi invece parleremo di quella meravigliosa alchimia, molecole, atomi ed elettroni. Oggi ne sappiamo di più su come funziona.
Andiamo.
Erano circa le 21:30 un giorno fa, ma 40 anni fa, era il 6 maggio 1976.
Una scossa di terremoto di violenza considerevole ha colpito attorno alle 21:05 l'Italia settentrionale. Fino a questo momento non si hanno notizie sicure sull'epicentro del sisma, anche se la scossa è stata avvertita almeno in 4 paesi europei, cioè in Italia, in Austria, in Cecoslovacchia e in Jugoslavia. Le conseguenze più gravi, almeno stando a queste prime notizie, sarebbero nella zona dell'Udinese e precisamente a Buia, a Magnano in Riviera, a Maiano e a San Daniele. In questa zona si parla anche di crolli e di persone che sono rimaste sepolte. Sono ovviamente prime notizie che giungono telefonicamente.
Il collega della RAI dice sono giustamente le prime notizie. Era, come dicevi tu, il 6 maggio del 1976. Parliamo del terremoto del Friuli. Questo era un audio storico che i giornalisti, i colleghi della RAI ci hanno gentilmente concesso, in cui davano per la prima volta la notizia, di cui non si sapeva ancora nulla, non si sapeva quale fosse l'epicentro, non si sapeva esattamente quale fosse la magnitudo.
E poi, non essendoci cellulari, non si aveva immediatamente la dimensione della tragedia, perché chi era lì vedeva che non c'erano solo qualche crollo,
le case crollate, però non c'era la percezione dell'enorme danno, appunto, che di cui poi abbiamo visto le immagini subito dopo.
È con noi Dario Slejko. Buonasera Slejko.
Buonasera a voi. Buonasera. E agli ascoltatori.
Lei era un giovanissimo ricercatore dell'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale a Trieste, e lei si ricorderà molto bene di quelle ore, immagino.
Sì, sì, sono fissate nella mia memoria perennemente, perché avvertire il terremoto per me era una novità. Non avevo nella mia vita sentito nessun terremoto prima, e in quel momento, ricordo, erano proprio le 9 in punto e stavo attraversando un giardino per ritornare a casa, e improvvisamente ho visto e sentito tutti gli alberi scuotersi. Al primo momento ho pensato a un colpo di vento, ma dicevo non c'è nessun vento, e poi un vento improvviso. E dopo un attimo, forse perché ero già un po' avvezzo a pensare al terremoto, in quanto era l'occupazione che mi teneva per parecchio ore al giorno,
certo.
ho pensato questo è un terremoto. Il tempo di arrivare a casa, 3-4 minuti, perché ero vicinissimo là, e vedere mia moglie e la mia piccola bambina in strada, e che mi hanno detto: Dario, sono caduti tutti i libri, è tremato tutto quanto.
Certo, perché stare in un luogo chiuso, ovviamente la percezione è ovviamente più forte.
Beh sì, soprattutto in un piano relativamente alto. Noi abitavamo in quell'epoca nel quarto piano, e là il terremoto
forte.
Si era sentito
decisamente
sì.
Era di magnitudo 6,5, mi sembra?
Ma dipende un po' da come si calcola.
Sì.
Cioè il terremoto consiste in tanti gruppi di onde, e la magnitudo si può calcolare su ognuno di questi gruppi di onde. Uh-huh. La magnitudo però per i terremoti vicini è quella che generalmente è più conosciuta e più utilizzata, e si chiama appunto magnitudo locale, e quella è la magnitudo di quel terremoto, è stata 6,4.
6,4.
6,5 invece calcolata sulle onde superficiali, e perciò da stazioni più lontane di quella di Trieste, che all'epoca distava circa 75 chilometri dalla zona epicentrale.
Senta Slejko, ci descrive adesso che cosa significava allora lavorare sui sismografi per capire qual era l'origine del terremoto, cioè la sorgente iniziale, e di che cosa si trattava.
Allora, intanto lavoravamo col panico perché io non ero neanche il sismologo ufficiale della stazione di Trieste, in quanto ero l'aiutante, ma il sismologo ufficiale era purtroppo ammalato in quel periodo, per cui mi sono trovato sulle spalle l'incombenza di capirne qualcosa di un terremoto che aveva lasciato una traccia bianca sul sismogramma. Perché aveva lasciato una traccia bianca? Noi avevamo alla stazione di Trieste in quell'epoca della strumentazione molto buona, era stata installata dal Servizio Geologico degli Stati Uniti nel 1963 e era la strumentazione che era in tutte le stazioni sismometriche della rete mondiale degli Stati Uniti, 120 stazioni sparse in tutto quello che era il mondo occidentale.
Quindi diciamo avevate una strumentazione all'avanguardia, insomma.
All'avanguardia sì, ma di tipo, l'avanguardia voleva dire in quell'epoca analogico fotografico. Gli strumenti erano posti in fondo alla grotta gigante e gli strumenti significava trasformare la vibrazione del terreno in una corrente elettrica che tramite un cavo elettrico veniva inviata nei nostri uffici. Negli uffici questa corrente veniva inviata su un galvanometro a specchio e l'intensità di corrente non faceva altro che muovere lo specchio. Sullo specchio arrivava un raggio di luce che veniva riflesso appunto da questo specchio e impressionava un foglio di carta fotografica.
Ah, ok. Ora, quindi vedevate praticamente una specie di fotografia dell'onda, esatto, del sisma.
Sì, esattamente. Però più veloce era lo spostamento di questo raggio luminoso, più difficoltà di poter impressionare la carta fotografica. Se il raggio si muoveva molto velocemente era praticamente una foto sottoesposta. Non era arrivata abbastanza luce per lasciare il segno.
Quindi lei dice questo terremoto ha lasciato traccia bianca, vuol dire che è venuta praticamente una fotografia sovraesposta.
Esatto, perché il raggio si è mosso troppo velocemente, il terremoto, la vibrazione anche qua a Trieste era troppo forte per lo strumento.
Troppo forte. Cioè allora come si lavorava? Dovevate con queste fotografie risalire ai numeri praticamente?
Sì, esatto. Allora, abbiamo detto che era una registrazione fotografica, per cui la prima cosa da fare era il processo fotografico, come per le normali fotografie in bianco e nero di una volta.
Svilupparla.
Cioè, sviluppo, fissaggio, lavaggio, asciugatura e finalmente il foglio veniva messo sul tavolo e si cominciava la lettura di che cosa? Delle varie onde che caratterizzavano il terremoto. Ma nel caso di questo terremoto queste onde avevano lasciato per un paio di minuti semplicemente un foglio bianco. Fortunatamente per me, che dovevo capirne qualcosa, ma anche per la popolazione, c'era stata una scossa premonitrice. Esattamente un minuto prima delle 21, un minuto prima c'era stato un piccolo terremoto di magnitudo 4,5. E questo terremoto è stato praticamente il primo scricchiolamento del terreno che poi si è rotto definitivamente, perciò ho potuto fare l'analisi su quel terremoto là, ho subito capito che sia il terremoto principale che la scossa premonitrice erano due eventi molto vicini. Là ho calcolato la distanza dell'epicentro, mentre l'azimut, la direzione, l'ho calcolata sul primo impulso che si vedeva della scossa principale.
Ci è andato abbastanza vicino?
Sono andato su una carta geografica con goniometro e riga e ho trovato un punto e il sismologo, quello bravo che era ammalato, mi aveva insegnato: mai dire il nome di un paese perché se sbagli tutti si accorgono.
Certo.
Il nome di una zona geografica. E là il Monte San Simeone era quello che stava là vicino, o meglio, era uno dei pochi nomi che era riportato su quella cartaccia geografica che avevo a disposizione, e così ho dato la responsabilità a quel povero San Simeone che poi mesi dopo abbiamo visto non aveva responsabilità, ma avevo sbagliato di poco.
Infatti,
perché l'epicentro in fine dei conti era nella zona di Lusevera.
Leico, ci fermiamo un attimo, sentiamo le notizie del traffico e poi dopo torniamo e vediamo come si lavora oggi.
Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta
e il professor Pardo, tutti convocati.
Tutti convocati, sì, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo.
Sempre
su Radio 24, la passione si sente.
E la passione continua anche la domenica dalle 17 alle 19. Sono Giovanni Capuano e vi aspetto, tutti convocati weekend, facciamo il primo processo a quello che è successo in campo.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Stiamo ripercorrendo qui a Mebius con Dario Sleico, che è sismologo dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, che era aiutante sismologo anche in quel 6 maggio 1976. Stiamo ripercorrendo quel momento di 40 anni fa in cui si registrò la scossa di terremoto in Friuli. Sono passati 40 anni, lo dicevamo prima. Sleico, ovviamente il suo lavoro è radicalmente cambiato, perché ci raccontava appunto di errori nella strumentazione, comunque di strumentazioni che non riuscivano a registrare perfettamente, non avevate carte precise. Invece adesso gli strumenti sono assolutamente molto più attendibili.
Adesso praticamente la prima analisi non è neanche fatta dall'uomo, ma è tutto automatico. Noi, il mio istituto nella regione, nelle Alpi orientali e perciò tra il lago di Garda e il confine con la Slovenia, ha distribuito 35 stazioni sismometriche che trasmettono i dati in tempo reale al centro di acquisizione dati, che è situato a Udine. A Udine questi dati vengono elaborati da un computer, il quale localizza automaticamente il terremoto e stima la magnitudo, e ancora automaticamente invia questa informazione alla Protezione Civile Regionale, che è l'ente che finanzia la gestione della rete sismometrica, e agli organi di stampa e alle istituzioni scientifiche. E questo processo automatico si svolge al massimo, se le cose sono un po' più lente, in 2 minuti. Perciò dopo 2 minuti dall'accadimento del terremoto adesso, il sismologo di turno si trova sul telefonino l'informazione dell'epicentro e della magnitudo del terremoto e decide: il terremoto è forte oppure è nella mia zona di competenza, in Friuli e Veneto? Allora corro in ufficio e controllo se il computer ha lavorato bene. Il terremoto è molto piccolo e perciò non è stato neanche avvertito dalla popolazione, oppure è un terremoto lontano, e allora andrò domani, controllerò domani, perché non devo dare segnalazione.
Sleico, le chiedo un'ultima cosa. Naturalmente, cioè, mettiamo la solita croce sul fatto della prevedibilità dei terremoti, però con questi sistemi digitali siete in grado di descrivere, di avere una mappa del rischio sismologico, cioè zone dove potrebbe essere più grave l'effetto di un terremoto e dove è meno grave? È anche questa una conquista della strumentazione attuale, no?
Sì, è una conquista fondamentale. Ovviamente per arrivare a questa mappa, che si chiama mappa di pericolosità sismiche, che perciò descrive per tutto il territorio qual è lo scuotimento statisticamente atteso in un certo numero d'anni, è necessario avere una collezione di dati più completa possibile. I dati strumentali attuali ci permettono di individuare con precisione in 3 dimensioni, cioè in superficie ma anche in profondità, quali sono le sorgenti sismiche e abbinarle alle faglie, alle spaccature del terreno, che appunto sono le mamme dei terremoti. Dopodiché si fanno dei calcoli e si ottiene la pericolosità sismica. Però è importante anche lo studio dei terremoti storici, perché per fare una statistica adeguata bisogna avere informazione anche dei terremoti molto rari. I terremoti forti in Italia in generale si ripetono, quelli molto forti, si ripetono ogni centinaia d'anni. Ricordiamo per esempio che il terremoto di Messina è l'unico terremoto disastroso avvenuto nello stretto di Messina. Per cui possiamo dire che in 1000 anni di quella famiglia ne è avvenuto uno solo. Per fare della statistica, lei capisce bene,
è molto importante.
Certo, i dati sono fondamentali. Dario Sleico, la ringraziamo, sarà stato un po' emozionante per lei sentire quel telegiornale.
Sì, anche per il racconto infatti suggestivo che ci ha fatto. Grazie davvero e insomma, continui così, buon lavoro.
Con gli strumenti moderni.
Grazie.
Mebius questa settimana è spostato a Trieste, infatti per il secondo servizio siamo sempre in questa città. Partiamo da questo tema: i processi chimico-fisici che riguardano la materia e anche noi con i nostri corpi, no? Ne facciamo parte, sono una grande alchimia di molecole, atomi ed elettroni che si accoppiano in trilioni di modi diversi, per dirla spiccia, tanto questo numero non lo conosce nessuno. Ma noi sappiamo bene come vanno queste cose. Dal centro di ricerca Elettra Sincrotrone in Trieste, nell'area Science Park, ci sta arrivando una tecnica per saperne decisamente di più. Carlo Callegari è uno dei ricercatori che ha lavorato a questo progetto e la conversazione con lui inizia da una premessa fondamentale per l'esperimento: lavorare in un contenitore nel quale si è fatto un vuoto estremo. E quanto è grande questo contenitore?
Questo contenitore ha le dimensioni di un metro cubo.
Fate un vuoto piuttosto spinto e poi però in questo vuoto inserite pochi atomi. Beh, quando poi si parla di atomi pochi non è che bisogna pensare a 3 o 4, però molto meno di quelli che normalmente ci dovrebbero stare, no?
Lo scopo del vuoto è quello di eliminare tutto quello che potrebbe dare fastidio all'esperimento, contaminando il segnale che stiamo cercando con segnali che derivano da
altre cose,
dalle molecole presenti nell'aria. Quanti atomi non è importante.
No.
La cosa importante è che nella durata dell'esperimento non abbiano il tempo di scontrarsi tra di loro.
Ah, okay.
Quindi comunque siamo molti miliardi di volte al di sotto della densità normale dell'aria.
A questo punto voi immettete in questa camera vuoto dei fasci laser.
Esatto.
E questi fasci hanno come obiettivo quello di interagire con gli atomi, con gli elettroni, ma non è che li scontrano, no? Come dire, come si vede nei film di fantascienza, che il raggio laser è sempre qualcosa che distrugge. Qui è un'interferenza diversa.
Noi siamo degli spettroscopisti, quindi per definizione studiamo il modo in cui la luce interagisce con la materia. E nel nostro caso particolare la materia sono appunto degli atomi isolati. Ora, noi sappiamo, per averlo sentito dire in qualche occasione, che la luce si può considerare come un'onda.
Sì.
Il fatto che sia un'onda significa che ha una lunghezza d'onda ben specifica e una frequenza ben specifica.
Esatto.
Che nell'esperienza quotidiana si traducono in un colore, quindi noi
certo.
Chiunque ha visto un puntatore laser sa che ne esistono di rossi e di verdi, e a ognuno di questi corrisponde una lunghezza d'onda diversa. Ora, qui passiamo a una metafora musicale, cioè gli atomi reagiscono a lunghezze d'onda diverse come gli strumenti musicali reagiscono
a
una frequenza sonora diversa. Quindi se io ho due strumenti accordati alla stessa frequenza, suonandone uno posso vedere che, mettiamo due violini, suonando il primo violino posso vedere che anche una corda del secondo entra in risonanza e comincia a muoversi. Se io cambio la nota, quella corda non si muoverà più perché risuona una frequenza diversa. In maniera analoga anche gli elettroni all'interno degli atomi rispondono in maniera diversa a lunghezze d'onda diverse.
Ok, perfetto. Ma questa risonanza allora degli elettroni dove punta? A staccarli, a spostarli, a metterli in movimento?
Sicuramente a metterli in movimento, se in certe circostanze può anche separarli dagli atomi a cui erano legati, e noi, andando a misurare la velocità, o se vogliamo l'energia cinetica con cui ogni elettrone esce dal suo atomo, riusciamo a risalire alla sua condizione originale, quindi a imparare qualcosa che prima non sapevamo. Questo lo facciamo perché gli elettroni estratti dagli atomi sono molto facili da rivelare, quindi sono un ottimo strumento per investigare l'atomo originale e anche per capire che cosa abbiamo fatto a questi elettroni, perché appunto la velocità e la direzione con cui escono dall'atomo da cui sono stati staccati ci dicono di come la nostra luce ha interagito
con
gli elettroni della materia, che alla fine è quello che vogliamo sapere.
Con questo sistema voi avete un modo per vedere come all'interno di una molecola si strutturano le cose, come sono i movimenti, come sono i cambiamenti, è questo l'obiettivo?
Se vogliamo fare un'altra metafora, possiamo pensare a una marionetta. Quindi se noi vogliamo controllare una marionetta possiamo attaccare dei fili agli arti di questa marionetta e poi, tirando i fili, possiamo farla muovere. Però, per quanto la cosa sia elegante, comunque si tratta di un controllo abbastanza primitivo rispetto a tutte le possibilità che
Eh beh, certo. perché quei fili creano delle cose che si possono, dei movimenti che si possono fare e altri no, no? Cioè esatto. Limitano fortemente, certo.
Quindi limitano fortemente il tipo di movimenti che si possono fare. Molto meglio sarebbe se la marionetta avesse dei muscoli e noi, attaccando dei fili direttamente ai muscoli, potessimo controllare il tutto direttamente.
Il braccio e le gambe potrebbero muoversi in modo...
E anche le dita, magari.
E anche le dita, le orecchie, gli occhi. Quindi se dovessimo dire quali possono essere le applicazioni, sono veramente infinite, perché abbiamo sempre a che fare con molecole e quindi quello che avremo attraverso questo tipo di strumentazione è una comprensione molto più profonda di come le molecole interagiscono in qualunque aggregato, in qualunque, diciamo, lo spettro è amplissimo delle possibili applicazioni.
Sì, soprattutto come si formano e si disfano i legami chimici e quindi come procede una reazione chimica, perché in fin dei conti una reazione chimica è uno spostamento di elettroni che prima appartenevano a un certo atomo e dopo apparterranno a un altro. E in più ci sono anche in natura dei processi che collegano direttamente la luce alla chimica. Uno di questi è la visione, dove un quanto di luce colpisce delle molecole che sono presenti nella retina, gli elettroni di queste molecole si mettono in movimento, così facendo cambiano la forma della molecola. Questo genera una cascata di fenomeni che alla fine della cascata diventano impulsi elettrici ricevuti dal nervo ottico e interpretati dal cervello per farci vedere quello che vediamo.
Bene, senta, in conclusione, credo che insomma tanti di noi, gente che anche ci ascolta, insomma abbiamo l'idea che il laser, anche quando è un oggetto professionale, è un apparecchio che insomma che sta in una stanza con un po' un tubo, un prisma lungo 2 metri, 3 metri. Mi pare che qui abbiamo a che fare con una macchina ben diversa, no?
Sì, e la differenza deriva dal fatto che dobbiamo produrre non della luce visibile ma dei raggi X, quindi dobbiamo usare delle tecniche che si avvicinano più a quelle dei grandi acceleratori di particelle che non ai laser da laboratorio. Il nostro laser si trova a Trieste ed è un edificio lungo circa 200 metri.
Questo dà l'idea.
Questo dà l'idea della differenza. È stato costruito dai nostri colleghi della Sincrotrone Trieste, è in funzione per gli utenti dal 2012, si può visitare se qualcuno fosse curioso, può venire a vedere la nostra pagina web e prendere un appuntamento. Io in questo momento devo fare le mie congratulazioni a tutti questi colleghi, perché di macchine così ce ne sono 4 al mondo. E questa ha delle caratteristiche uniche che ci hanno consentito di fare qui e non altrove l'esperimento che abbiamo fatto, quindi posso ben dire che è un fiore all'occhiello della ricerca italiana.
Ecco, bene questa cosa, ovviamente è anche interessante il fatto che si possa venire a visitarlo. Grazie e buon lavoro, buona ricerca.
Grazie a voi e buona trasmissione.
Il tempo a nostra disposizione è terminato, però ci piace ricordare agli ascoltatori come possono rimanere in contatto con noi attraverso la mail moebius@radio24.it. Quando volete mandateci le vostre domande, ne abbiamo in cantiere un po', nelle prossime settimane ve le faremo ascoltare e sentire, e poi ovviamente i social, Facebook, Twitter, ci trovate ovunque, insomma seguiteci.
E comunque buona settimana a tutti
e a tutte.